La storia in podcast di Focus.
L'importanza della presa degli ostaggi nell'ambasciata americana va inquadrata in una serie di rapporti abbastanza contraddittori avuti con Khomeini con gli Stati Uniti. Negli ultimi mesi prima della rivoluzione, quando Washington si rese conto che lo Shah non era in grado di mantenere il controllo della situazione e non voleva mantenere il controllo della situazione a costo di compiere un massacro del suo popolo, perché lo Shah lo aveva detto chiaramente: se il mio popolo non mi vuole, non gli sparerò contro, ma me ne andrò. Quindi gli americani, di fronte a questo, cercano di fare un accordo con gli islamici di Khomeini, e questo per sventare il pericolo più grave, che è quello dell'Unione Sovietica. Non dimentichiamo che siamo nel pieno della Guerra Fredda, l'Iran ha 2500 chilometri di frontiere con l'Unione Sovietica, e l'Iran si affaccia, controlla metà delle rotte del Golfo Persico, attraverso cui passano i canali e le principali rotte petrolifere. Quindi il grande incubo per gli Stati Uniti è quello che l'Unione Sovietica si impadronisca dell'Iran, un paese in questo momento nel caos. Quindi ci sono trattative poche settimane prima della caduta dello Shah con Khomeini per cercare di attuare un passaggio di poteri pacifico. E subito dopo la rivoluzione, due giorni dopo la rivoluzione, Khomeini praticamente esprime il suo ringraziamento agli americani, perché i Fadayan del popolo attaccano per primi l'ambasciata americana, uccidono anche un guardiano, occupano l'ambasciata americana, ma Khomeini manda il suo collaboratore Ebrahim Yazdi, che poi diventerà ministro degli esteri, accompagnato da un ayatollah, e riuscirà a fare sloggiare appunto questi guerriglieri dall'ambasciata americana. Passano 9 mesi e nuovamente alcuni studenti, questa volta islamici, questa volta sostenitori di Khomeini, organizzano un assalto all'ambasciata americana. Questo all'insaputa di Khomeini, questo è dimostrato, però un religioso, Musavi Khoenia, che era amico del figlio di Khomeini, Ahmad, gli consiglia di fare questa azione all'insaputa di Khomeini, perché è possibile che Khomeini si dica contrario. Questa azione avviene nel pieno di manifestazioni davanti all'ambasciata americana, perché nel frattempo gli Stati Uniti avevano dato ospitalità allo Shah per motivi sanitari, per curarlo da un cancro in fase avanzata. Ecco, questi studenti, gli oppositori agli americani, non credono a questa necessità mediche, pensano che sia soltanto una scusa che lo Shah vada in America per organizzare un complotto per rovesciare il nuovo regime islamico. Quindi durante una di queste manifestazioni alcuni studenti invadono l'ambasciata americana. Va ricordato che sono studenti di sinistra, che poi nel tempo diventeranno molti anni più tardi alcuni esponenti importanti del movimento riformista, e ricordano che poi quello che invece diventerà il presidente ultraconservatore, cioè Mahmoud Ahmadinejad, che allora era studente, si era dichiarato contrario all'azione, dicendo che il vero nemico non erano gli americani ma era l'Unione Sovietica. Quindi invadono l'ambasciata americana, ma il progetto di questi studenti è di rimanere dentro l'ambasciata americana non più di 2 o 3 giorni. Il ministro degli esteri, Ebrahim Yazdi, va subito a Qom, dove intanto si era trasferito Khomeini, gli dice di questo fatto, incontra Khomeini, che si era appena svegliato dal suo sonnellino pomeridiano, e Khomeini, preso alla sprovvista, dice: no, cacciateli fuori dall'ambasciata americana, non voglio che rimangano dentro. Poi però questo religioso, Musavi Khoenia, telefona al figlio di Khomeini, Ahmad, gli dice: cerca di convincere tuo padre che questa è un'occasione da prendere al volo per sfruttarla in fini politici. E quindi Khomeini viene convinto ad appoggiare questa azione. Khomeini e i suoi collaboratori, la sua cerchia di potere, sfrutteranno questo confronto, questo braccio di ferro con gli americani, che è al limite della follia in quel momento, cioè sfidare la più grande potenza mondiale in questo modo. Ma questo compatterà i sostenitori di Khomeini, metterà a tacere le voci dissidenti, mostrerà agli iraniani, al mondo che Khomeini è il vero rivoluzionario anti-imperialista, anti-americano e non i movimenti di sinistra, e infine permetterà in questa situazione a Khomeini di fare approvare il 3 dicembre, quindi praticamente un mese dopo la presa degli ostaggi, di fare approvare la nuova Costituzione che contiene quello che voleva lui, cioè la guida religiosa dello Stato e lui nominato come guida dello Stato, come religioso. Il confronto con gli americani usato in modi assolutamente strumentali per gli interessi di Khomeini e Khomeini del resto seppe portare avanti una politica all'occorrenza tattica con gli Stati Uniti. Basta pensare per esempio a quello che ricordiamo in Occidente come lo scandalo Irangate, cioè quando il presidente americano Reagan, che fu il presidente che più di ogni altro cercò di avvicinarsi all'Iran di Khomeini e che sulla base di informative, di consigli di analisti della CIA cercò appunto di aprire un dialogo con Khomeini attraverso. Questo è molto strano, attraverso la mediazione di Israele, perché nel frattempo era scoppiata la guerra con l'Iraq, cioè l'Iraq aveva attaccato l'Iran, era scoppiata una guerra destinata a durare 8 anni, tutto l'Occidente e i paesi arabi sostenevano e armavano l'Iraq di Saddam Hussein per armarsi, per resistere. L'Iran di Khomeini poté contare sulla collaborazione proprio di Israele, che non voleva una vittoria dell'Iraq, e che quindi aiutò Khomeini ad armare il suo paese nella guerra contro l'Iraq. Anche Reagan volle avviare appunto questo dialogo con l'Iran, con la mediazione di Israele, e nel 1985 il consigliere per la sicurezza nazionale americano McFarlane arriva a Teheran a bordo di un aereo israeliano, portando un primo carico di armi per l'Iran, portando con sé anche una Bibbia rilegata in pelle con una dedica personale di Reagan e portando anche, a quanto sembra, una torta a forma di chiave che evidentemente doveva simboleggiare l'apertura di nuove relazioni fra gli Stati Uniti e l'Iran. Tutto questo viene scoperto, cade il velo, il muro della segretezza, perché nel frattempo all'interno dell'Iran ci sono alcuni oppositori a questa operazione, in particolare attivisti vicini all'Ayatollah Montazeri, che nel frattempo era stato dichiarato il successore di Khomeini, i quali si oppongono a questa iniziativa e quindi fanno pubblicare da una rivista libanese i particolari di questa operazione. Quindi lo scandalo scoppia in Iran, dove però Rafsanjani, che a quel tempo era presidente del Parlamento, aveva tirato le file di tutta questa operazione, fa vedere con orgoglio la Bibbia rilegata in pelle mandatagli da Reagan, addirittura loda Reagan per la sua iniziativa. In America però le cose non vengono prese così bene e scoppia lo scandalo appunto Iran Gate o Iran Contras, perché i soldi guadagnati con le armi vendute all'Iran dovevano essere dirottati ai guerriglieri antisandinisti in Nicaragua, appunto i Contras. Quindi all'occorrenza Khomeini ha saputo farsi vedere molto cinico e molto abile nei rapporti con gli Stati Uniti. C'è un altro episodio che va ricordato a questo proposito, quando nel 1983, dopo aver eliminato tutti i gruppi ex alleati della rivoluzione, Khomeini passa a liquidare il partito Today, il partito comunista legato all'Unione Sovietica. E si serve anche di un documento che un ex agente del KGB a Teheran, tale Vladimir Kuzichkin, aveva fatto defezione. Kuzichkin aveva portato alla CIA, si era consegnato agli americani, portando alla CIA una lista di iraniani che erano spie dell'Unione Sovietica. Ecco, gli americani, cioè Reagan, cosa fa? Pensa bene di passare questa lista proprio a Khomeini, che grazie a questa lista poi sgomina le reti di informatori del Today, del Partito Comunista e dell'Unione Sovietica, e si serve di questa anche come prova nei processi che verranno intentati contro i dirigenti del Today. Il rafforzamento del potere di Khomeini è dovuto in gran parte alla guerra con l'Iraq. L'Iraq aveva attaccato nel settembre del 1980 l'Iran, convinto di poter eliminare un vecchio rivale grazie al caos interno provocato dalla rivoluzione e dagli scontri interni, soprattutto eliminare un personaggio come Khomeini, che vedeva come una mina vagante, qualcuno che avrebbe potuto portare la rivoluzione anche tra gli sciiti iracheni, e ricordiamo che in Iraq gli sciiti sono sempre stati maggioranza, mentre il potere era legato ai clan sunniti di Saddam Hussein a quel tempo. Quindi Khomeini sfrutta anche, come aveva saputo sfruttare la crisi degli ostaggi nell'ambasciata americana, sa sfruttare anche la guerra con l'Iraq, perché all'inizio certo è una guerra di aggressione irachena, ma dopo poco meno di 2 anni l'Iran riesce a riprendere tutti i territori che erano stati invasi, o quasi tutti, dall'Iraq. A quel punto potrebbe porre fine alla guerra, ma decide di varcare il confine, entrare in territorio iracheno. E adesso l'obiettivo ufficiale della guerra non è più quello di difendere l'Iran, ma è quello di rovesciare il regime considerato eretico di Saddam Hussein. Addirittura si diffonde lo slogan, il piano, arrivare a Gerusalemme passando per l'Iraq. Quindi è una sorta di guerra santa. In realtà, Khomeini sa bene, anche qui molto cinicamente, tiene conto del fatto che la guerra ha messo a tacere il dissenso, ha risvegliato il nazionalismo degli iraniani, ha compattato il sostegno a suo favore e vuole continuare a sfruttare questa situazione favorevole. Questa situazione viene sfruttata però fino a un certo punto. Dopo un certo numero di anni l'Iran non è più in grado di sostenere né lo sforzo economico che richiede la guerra, né è più in grado di armarsi. Questo viene sottolineato, viene fatto presente al capo delle operazioni belliche, a quel tempo Rafsanjani, viene fatto presente a Khomeini, che quindi decide, come dice lui, di bere il calice di veleno. Ci aveva detto che la guerra contro l'Iraq, contro Saddam Hussein, sarebbe durata fino alla sua ultima goccia di sangue, dello stesso Khomeini. Invece dice: oggi vi devo dire che non è così. Dobbiamo fare marcia indietro. In un famoso discorso radiofonico disse: devo bere questo calice di veleno perché così richiede la convenienza del momento. Ovviamente questo lasciò una macchia sulla reputazione di Khomeini all'interno dell'Iran, dove fra l'altro l'opposizione, il dissenso nei suoi confronti si stava già allargando per le condizioni economiche, per la repressione dei molti dissidenti, per i massacri degli oppositori e via dicendo. Ma questo rischia di essere un colpo fatale all'anziano leader di Khomeini, ormai ultra ottantenne. E ancora una volta a questo devono essere legati 2 episodi che seguono al cessate il fuoco con l'Iraq, cessate il fuoco che viene accettato nell'estate del 1988. Dapprima, appunto, tra l'estate del 1988 e il gennaio-febbraio dell'89, il più grande massacro di prigionieri politici nelle carceri iraniane. Si parla di migliaia di prigionieri politici, in particolare Mojahedin del popolo, anche Fadayan del popolo e appartenenti ad altre organizzazioni dissidenti. Era il momento colto da Khomeini, nel momento in cui i Mojahedin del popolo, che si erano alleati nella guerra con Saddam Hussein, avevano cercato di fare un'offensiva in territorio iraniano proprio sul finire del conflitto, approfittando di questa offensiva, quindi gridando, lanciando l'allarme ancora una volta per l'attacco dei Mojahedin, per l'attacco al territorio iraniano. Khomeini dà un ordine che si rivedano le posizioni di tutti i prigionieri politici nelle carceri iraniane e chi non viene considerato pentito venga giustiziato. Così viene fatto, vengono composte le cosiddette commissioni della morte, quelle che passeranno poi alla storia come commissioni della morte, una delle quali faceva parte anche l'attuale presidente iraniano Raisi, e queste commissioni in sostanza sottopongono questi prigionieri, ciascuno ad una farsa di processo, qualcosa che dura 2 o 3 minuti con domande impossibili, con un esame in sostanza impossibile da superare, fra cui per esempio saresti disposto a tradire tutti, a denunciare tutti i tuoi compagni, saresti disposto ad andare a camminare su un campo minato al confine con l'Iraq e via dicendo. È un esame che la maggioranza di loro non passa e quindi queste migliaia di oppositori vengono impiccati. L'altro episodio è quello della fatwa, conosciuta come fatwa, in realtà dal punto di vista giuridico era un ordine di Khomeini, poi passata alla storia come fatwa, una fatwa contro lo scrittore anglo-indiano Salman Rushdie, autore del libro I versi satanici, giudicati blasfemi da Khomeini e quindi per questo, con questo ordine, dichiara la condanna a morte non solo di Rushdie, ma anche di tutti coloro che collaborano alla pubblicazione del libro, quindi editori e traduttori. Anche qui va sottolineato come Khomeini abbia utilizzato lo scandalo mondiale provocato dal libro di Rushdie in modo molto cinico, perché le prime proteste contro il libro di Rushdie erano nate in India soprattutto, c'erano stati scontri, c'erano stati morti, mentre in Iran Khomeini non si era nemmeno occupato del libro, non si era nemmeno premurato di proibirne la vendita in Iran. Però quando vede che ci sono questi scontri, queste prime disordini, questi primi morti, ha paura di essere scavalcato come leader dei musulmani mondiali da altri leader e quindi si mette alla testa di questo movimento pubblicando questo ordine per la uccisione di Salman Rushdie. Ora Salman Rushdie, come sappiamo, resterà a lungo sotto la protezione dei servizi segreti inglesi, molti anni dopo non essere stato più sotto la loro protezione. L'estate scorsa sappiamo che è stato ferito negli Stati Uniti, ferito molto gravemente da un fanatico che lo ha aggredito a coltellate durante una conferenza, ma a quel tempo, ai tempi della fatwa di Khomeini, altre persone fecero le spese di questa fatwa, tra cui il traduttore italiano del libro, Ettore Capriolo, che fu ferito gravemente a coltellate. A coltellate fu ucciso il traduttore giapponese e fu gravemente ferito a colpi di pistola l'editore norvegese. Quindi Khomeini però riesce a servirsi di questa disputa per presentarsi nuovamente come leader degli musulmani di tutto il mondo, che si battono contro l'imperialismo, come le manovre, come i complotti imperialisti dell'Occidente, e appunto anche il libro di Salman Rushdie viene visto come uno di questi complotti, e riesce a presentarsi, appunto, a riproporsi, nonostante la sconfitta del cessate il fuoco con l'Iraq, a riproporsi come leader musulmano mondiale. Sul finire della sua vita, nel 1988-89, poi Khomeini prende una serie di decisioni che sanciscono il predominio dello Stato, quindi della politica, sulla religione e quindi portano a compimento quella frattura con lo sciismo tradizionale, con i grandi ayatollah sciiti. Khomeini proclama l'interesse politico dello Stato come superiore anche alle pratiche di fede. Dice che il leader può anche sospendere il digiuno del Ramadan, può sospendere l'obbligo delle preghiere, può sospendere il pellegrinaggio alla Mecca se si tratta di saldare lo Stato, e poi fa cambiare la Costituzione in modo tale che il nuovo leader che gli succederà non debba essere, come è stato lui, un ayatollah, un grande ayatollah, un marja'i taqlid, cioè una fonte di emulazione, come vengono chiamate le più importanti autorità del clero sciita, ma possa essere anche un normale religioso, addirittura uno che non è nemmeno ayatollah. E infatti lui sceglie Khamenei come suo successore, Khamenei che ha solo 50 anni, non è marja'i taqlid e non è nemmeno ayatollah. Quindi l'apoteosi, diciamo, l'esempio emblematico del predominio della politica sulla religione e quindi dei motivi per cui la Repubblica Islamica rappresenta per molti sciiti e grandi autorità sciite, appunto, uno stato eretico.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.